Allora, tanto grazie, insomma, per la disponibilità. Con te volevamo un po' parlare della situazione in Brasile, lo abbiamo già fatto, insomma, in diverse trasmissioni già in radio, a partire un po' dal Covid-19, perché sappiamo appunto che non sta colpendo tutti allo stesso modo, non ha avuto gli stessi effetti su tutti, ma soprattutto perché poi ha reso evidenti ancora di più, insomma, delle differenze sociali, lasciando emergere, per esempio, come i settori più sotto pressione siano quelli a maggioranza femminile in moltissime parti del mondo, in cui si percepiscono salari più bassi, da quello infermieristico assistenziale, che lo stare a casa, anche qui in diversi paesi del mondo, e la casa rappresentano per molte donne luoghi di abusi, di violenze, hanno messo in luce le carenze storiche dei servizi sanitari nazionali, della medicina territoriali, con ricadute ovviamente su le classi più impoverite, e poi le disuguaglianze in termini di reddito, di sicurezza sociale, che sicuramente espongono le classi a reddito più basso ad una maggiore incidenza del lavoro informale senza ammortizzatori sociali. Quindi la pandemia, forse vista dal Brasile come quella in tanti altri paesi, potrebbe forse presentare dei punti in comune con quello che è avvenuto in Italia, però ovviamente ci sono degli spunti di riflessione specifici del contesto locale, insomma, politico e sociale. E quindi con questo e di questo volevamo, insomma, parlare con te ad oggi. Stando ai numeri, ci pare che il Brasile oggi sia il secondo paese al mondo per numero di contagi, dietro agli Stati Uniti, e che ci sono milioni di disoccupati, insomma, anche lì, lavoratori informali autonomi rimasti senza lavoro a causa della pandemia, e politiche, come dire, pubbliche che non rispondono. Ci interessa in particolare ragionare sugli assi del genere, della classe, e anche rispetto proprio alle popolazioni originarie, e anche lì, insomma, parlare di genere all'interno di quelle popolazioni, perché, di quelle comunità, scusami, perché appunto sappiamo esserci un'incidenza differente. Quindi, insomma, lasciamo a te la parola e ecco.
Sì, allora intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Intanto è stato grazie Barbara di questo invito e insomma sperando di poter contribuire a questa riflessione e comunque a far arrivare un po' più di informazione anche in Italia da quello che sta succedendo in Brasile. Diciamo che la tua domanda già racchiude anche la risposta, cioè la chiave di lettura che hai dato è esattamente questa, nel senso che la pandemia fa emergere le vulnerabilità. Non è che il Brasile sia un caso diverso rispetto a tutti gli altri paesi del mondo dove riscontriamo i problemi, insomma, di disuguaglianza di vario genere, no? Sia per esempio nel caso degli Stati Uniti dove muoiono più neri. E nel caso di anche altri paesi in tutto il mondo dove diciamo il genere più colpito è quello femminile, sono le donne, perché sono le donne che poi vengono colpite da tanti punti di vista. E quindi la stessa cosa succede in Brasile. La differenza, se posso dire, del Brasile rispetto a tutti gli altri paesi del mondo è che è il paese più disuguale al mondo. La disuguaglianza in Brasile è nota, è famosa, perché è un paese ricco, pieno di risorse, però c'ha la peggior distribuzione del reddito del mondo. L'America Latina è tristemente conosciuta per questo primato della distribuzione di reddito. Quindi quello che succede adesso in Brasile è che in una pandemia, in una crisi del genere, questa disuguaglianza viene poi esposta con tutta la sua vergogna, perché è vergognosa la situazione. Quindi quello che abbiamo qua, in un momento poi che sfortunatamente, che se sfortunatamente non si può dire, però sfortunatamente quando un governo non ce n'è, nel senso c'è un governo autoritario di estrema destra, che non è in grado di gestire questa situazione, non si è neanche proposto di gestirla da un punto di vista istituzionale, perché Bolsonaro è un antisistema, quindi è un antidemocratico, per cui insieme alla pandemia abbiamo una gravissima crisi istituzionale di governo che litiga con tutte le istituzioni, e quindi anche una giudizializzazione della, diciamo, delle politiche di salute, della gestione della crisi, ecco, per così dire, per cui dipendiamo, diciamo, dalle decisioni della Suprema Corte brasiliana nell'interpretazione dei decreti senza capo né coda che il presidente approva. Quindi, tornando, cioè facendo un po' questo giro anche per contestualizzare la situazione di cui stiamo parlando in Brasile adesso come, diciamo, contesto istituzionale, politico, e in questa crisi che quindi colpisce di più le donne e le popolazioni originarie, come popolazione i neri, gli afrodiscendenti, i metici, sono i pardos, che in Brasile anche sono una grandissima parte della popolazione, questo ha a che fare anche con una differente distribuzione geografica, perché nel nord e nord-est del Brasile l'accesso alla salute è molto peggiore rispetto a quello del sud e del sud-est, quindi sì, si verificano delle situazioni di calamità, quasi si potrebbe dire, nei sistemi sanitari regionali, e già si inizia a sentire, diciamo, ad avvertire gli effetti di questa crisi con l'aumento della povertà nelle periferie delle grandi città, bambini che non hanno più da mangiare perché dipendevano dalla scuola per mangiare, con le scuole chiuse, le donne che hanno un percentuale importante di donne nel settore informale anche, che non hanno più, diciamo, accesso a un reddito, e il governo che ad ogni modo non è stato in grado di, anche con le poche misure che ha adottato, diciamo, di sussidio per determinate classi, non è stato in grado di coprire, di assicurare questo sussidio a tutta la popolazione. Quindi la situazione in Brasile è drammatica, però era una tragedia annunciata, perché appunto fa emergere tutto un problema che esisteva già e da tantissimo.
E se posso domandarti quali sono i settori più sotto pressione che in qualche modo la pandemia ha svelato? Perché per esempio qui in Italia abbiamo fatto anche tutta una puntata sul tema della riproduzione sociale, mettendo appunto a fuoco appunto la riscoperta centralità del corpo in qualche modo all'interno di questa pandemia, ma anche appunto che i settori più sotto pressione sono anche tutti quelli che consentono proprio la riproduzione della vita quotidiana, quindi dal lavoro appunto infermieristico, medico, assistenziale, no? Fino a parlare appunto del settore agricolo. Quindi questi, insomma, sono stati messi al centro del discorso pubblico e la pandemia ha reso proprio possibile lo svelamento intanto delle differenze all'interno di questi settori, della presenza appunto di genere diversa, e poi appunto anche della ricattabilità di lavoratori e lavoratrici presenti all'interno di questi settori cruciali, fondamentali appunto per la riproduzione della vita quotidiana, come dicevamo, però assolutamente invisibilizzati, e appunto come dicevo prima sono settori a maggioranza femminile, che adesso piano piano, con il rientrare del discorso allarmistico sulla pandemia, in realtà sono di nuovo di fatto tornati nell'ombra, cioè qui c'è stata tutta la retorica, immagino forse anche lì, su guerra, eroi, eroine, insomma ovviamente completamente, come dire, una retorica populista vomitevole, e però poi appunto finito l'allarme dimenticate queste persone, no? E la maggior parte di loro, soprattutto donne per esempio, si ritrovano ora chi in cassa integrazione, chi senza lavoro. Molte donne per esempio in Italia non torneranno a lavorare, perché poi c'è anche una questione legata alla didattica che non ricomincia, alle scuole che non riapriranno prima di settembre, Insomma, è un po' un cane che si morde la coda e, come dire, gli effetti di tutto questo, ricadono ancora una volta, appunto, sugli assi del genere, della classe e, appunto, e anche, insomma, sì. Per cui mi domandavo invece, lì qual è la situazione?
Ma guarda, hai toccato un punto che è centrale e che insomma è anche un altro punto che rivela poi la maggior vulnerabilità delle donne, e in Brasile particolarmente delle donne nere, no? Perché per esempio ci sono già dei dati, delle ricerche che stanno facendo con dati che emergono di questa situazione in Brasile. Allora, qua abbiamo un circa 85% più o meno di tecnici di infermeria, cioè di tutto quel personale della salute che non sono i medici, no? Quindi è un personale che noi magari nel nostro quotidiano releghiamo a una seconda categoria e che adesso sono, come ben detto, vomitevolmente innalzati a eroi, no? Per essere dimenticati poi già adesso, dopo 5 secondi. Quindi di quel personale lì, che oggi si è rivelato fondamentale, 85% sono donne. E lì ovviamente la vulnerabilità è enorme. Sono anche che c'è una grande percentuale di questi tecnici che sono di origine, diciamo, sono più poveri, no? Di classi sociali più vulnerabili. Per cui lì c'è intersezionano, no? Le differenti vulnerabilità, cioè del genere, in questo caso la vulnerabilità come gruppo di rischio, perché poi sono persone che stanno in prima linea e senza le quali collassa il sistema stesso, e sono persone poi che sono di una classe sociale, insomma, di una classe sociale più povera, il che in Brasile vuole anche dire essere povero in Brasile vuol dire appartenere a un gruppo di rischio, perché ci sono anche ricerche già che escono sulla tassa di mortalità in Brasile, la differenza per esempio di bianchi rispetto a neri, più o meno la
Certo,
stessa cosa che
sì,
succede
virus
negli
di
Stati
classe,
Uniti, cioè
no?
i
Sì,
neri muoiono di più.
esatto,
Esatto, più di
sì.
classe. Quindi, beh, questo settore sicuramente è un settore problematico, così come anche per le donne, c'è cioè il settore che è tutta l'informatica che c'è, oppure la microimpresa individuale che esiste qua, che sono i venditori ambulanti, insomma, tutta quella gente che sopravvive di informalità, e l'80% delle donne nere, per esempio, che vivono di questo tipo di commercio, di attività quasi informale, non ha nessuna condizione poi di mantenere la sua attività chiusa, diciamo, per un mese, no? Quindi anche qui c'è un problema di tante persone non torneranno a lavorare, e molte di queste persone sono donne, e sono nere e sono poveri.
E poi a proposito appunto di virus di classe, in una puntata proprio dell'altro giorno in Radio Onda Rossa di Eschina del Sol, una corrispondenza appunto di un compagno dal Brasile ci parlava delle ricadute appunto sulle comunità originali, sulle cadute tra drammatiche del Covid sulle comunità originarie, no? Per cui insomma, stanno morendo, no? Tantissimi uomini e donne, anche lì perché molto più esposti, al virus. Ecco, rispetto a questo, per esempio, che tipo di politiche sanitarie si stanno o non si stanno mettendo in campo, per esempio, da parte del governo?
Ah, da parte del governo federale, perché il Brasile è un'unità, è una federazione, e quindi diciamo, c'è un'autonomia grande delle regioni, no? Che qua si chiamano stati. E siccome in assenza totale del governo federale, cioè del governo di Jair Bolsonaro, ogni stato, cioè ogni regione sta mettendo su delle strategie di contenimento come può. Però lì torniamo sempre alla cosa di prima, perché queste popolazioni sono quelle che poi più soffrono, no? Così come i neri, perché sono popolazioni che sono quelle più povere. Quindi Quindi quello che stanno anche cercando di fare molte, molte tribù, per così dire, di chiudersi, proprio di chiudersi, quelle che vivono ancora nelle foreste, perché poi anche per smettere con questa mitologia dell'indigena nella foresta, ormai non è più così, tantissimi vivono nelle periferie delle grandi città, no? No, in condizioni, sì, sì, insomma, proprio di povertà, quando non di miseria. Quindi, però, quelle alcune comunità che possono ancora chiudersi dentro una comunità perché vivono in qualche area, diciamo, delimitata, in qualche area protetta, per così dire, stanno cercando di fare, cioè di chiudersi per non far entrare nessuno. Invece quelli che vivono in città, e sono tantissimi, soprattutto negli stati settentrionali, fanno la stessa fine di tutti i poveri, cioè è un problema proprio di un sistema sanitario che non funzionava prima e quindi non c'è ragione di iniziare a funzionare adesso, cioè adesso costruiscono ospedali così, però insomma ovviamente è una situazione di emergenza. E non c'è stata una pianificazione, e non c'è stata pianificazione in tempo, perché comunque in Brasile la cosa è iniziata a essere grave, grave da marzo, diciamo metà marzo in poi, quindi il tempo ci sarebbe stato, però non hanno preso le misure che sarebbero state necessarie, anche perché non avendo un coordinamento nazionale, invece c'è una lotta continua tra il presidente e i governatori delle regioni, quando non tra il presidente e i sindaci, cioè il presidente in una riunione ministeriale che è stata, diciamo, registrata, e la registrazione è stata fatta, come si dice, togliere il sigillo, diciamo, insomma, così, togliere la segretezza di questa registrazione ministeriale, di questa riunione ministeriale, in cui Bolsonaro, una riunione ministeriale del 22 aprile, cioè eravamo già in mezzo alla pandemia, il presidente Bolsonaro dà delle merde, scusa, però usa proprio questo termine, dà delle merde ai governatori e ai sindaci che hanno deciso di fare l'isolamento sociale, per esempio, no? Come politica, insomma, del proprio comune o della propria regione. Quindi in una situazione così è molto difficile, cioè già è difficile far funzionare il sistema sanitario in Brasile, che è un paese dove tutto quello che è pubblico è stato smantellato in maniera vergognosa, ma soprattutto senza un dialogo, zero dialogo, tra tutte le istituzioni e gli enti della federazione, rende impossibile attuare delle strategie, insomma, di mitigazione, no? di questa emergenza.
Sì, tra l'altro da un punto di vista più strettamente sanitario mi pare di aver letto che la risposta appunto del Brasile sia stata un po' simile all'Italia, nel senso che il paese si è presentato anche all'appuntamento, diciamo, con la pandemia, con un servizio sanitario nazionale che era precarizzato e presentava, come tu dicevi, delle carenze storiche, carenze di professionisti, di medici e soprattutto la disparità nello sviluppo dei servizi tra i grandi centri urbani e le zone periferiche, con appunto insomma magari ospedali di piccole dimensioni, con bassa densità tecnologica, difficoltà a reperire terapie intensive, ventilatori, e forse anche questa è una domanda che ti faccio, forse anche una concentrazione nel settore privato, perché per esempio da noi si è iniziato a vedere che la direzione sta prendendo un po' quella piega, cioè di spostarsi sempre più nel privato con finanziamenti cospicui al privato. Quindi la domanda appunto era in che modo il Servizio Sanitario Nazionale Brasiliano si è presentato appunto all'inizio della pandemia, cioè di quali carenze storiche, di quale precarizzazione parliamo?
Ah, di tutte quelle che hai accennato, cioè mancanza di personale, mancanza poi anche di attrezzature, no? Di equipment, scusa, a volte piano mi sfugge. E sì, c'è una disparità, e anche piena di disparità regionali, nel senso che è un po' come lì, è un po' come in Italia, però peggiorato, sempre pensando sempre a che quale disparità, cioè la forbice è molto più ampia rispetto all'Italia, no? Le differenze sono molto più grandi, quindi un ospedale di San Paolo può essere un meglio del migliore ospedale di Milano, come un ospedale di Manaus può essere peggiore di un ospedale, non lo so, in un paese dell'Africa subsahariana, capito? Quindi, e quindi il sistema sanitario riflette queste disparità che esistono, no? Della gestione, insomma, della gestione pubblica, che esistevano già prima. E poi sì, anche il problema della divisione tra pubblico e privato qua è forte. Il sistema sanitario pubblico è sparso su tutto il territorio nazionale, però ovviamente con le limitazioni che, insomma, inutile dire perché in Italia è più o meno la stessa cosa, ma qua è ancora peggio. E qua il 25% circa della popolazione ha un'assicurazione privata. E il numero di letti, no, nelle terapie intensive del privato rispetto al pubblico è più alto. Allora, uno dei ministri della salute, perché adesso stiamo senza ministro della salute, e il ministro della salute che avevamo, il secondo, che era stato messo lì, una sorta di burattino del presidente, in uno dei suoi interventi lui manifestava la sua preoccupazione che il sistema privato fosse preso d'assalto dalle persone del sistema pubblico, perché insomma, dopo tutto, la gente che paga il sistema privato ha diritto, eccetera, eccetera. Quindi cioè, è veramente un paese che funziona con una logica privata. E questa preoccupazione dell'allora ministro della salute, che ovviamente era uno che veniva dal settore privato, un imprenditore della sanità privata, è stata, se non mi sbaglio, decisa dalla Suprema Corte, nel senso che i privati sono obbligati a, diciamo, cedere i letti al sistema pubblico, però si arrivava a questo tipo di quasi di litigio, no? Diciamo, tra sistema pubblico e privato, in cui il governo prendeva quasi la parte del sistema privato.
Sì, è molto chiaro. Io ti volevo fare le ultime due domande. Una che ha a che fare un po' con capitalismo patriarcale, che quindi in qualche modo anche qui ci sono delle incidenze diverse sulle donne. Quindi una domanda era proprio sulla violenza sulle donne, no? Che lo stare a casa è la casa, appunto qui da noi soprattutto in questo periodo di pandemia i femminicidi non si sono fermate, appunto dicevo che lo stare a casa e la casa rappresentano per molte donne luoghi di violenza e abuso, e volevo domandarti appunto quale fosse l'incidenza della violenza di genere e se in questo periodo anche di Covid in qualche modo fosse aumentato o meno. Poi volevo farti una domanda più specifica sulla violenza istituzionale, il razzismo di Stato, e quindi capire un po' meglio qual era il livello di repressione in questo momento rispetto alla possibilità dei movimenti di prendere parola, di agire e di proporre, appunto, come dire, delle possibilità di vivere altrimenti. E l'ultima, che riguarda proprio i movimenti, cioè che cosa si sta muovendo, non dico a livello, però a livello nazionale, però magari ci sono delle realtà che stanno iniziando a muoversi e appunto a reclamare le possibilità di vivere in maniera differente.
Allora, cominciando dalla questione della violenza sulle donne, e anche qua il Brasile rispetta quello che sta succedendo e che è successo in tutto il mondo, nel senso di un aumento, no, della violenza, e in Brasile c'è stato quindi un aumento delle denunce di violenza domestica durante durante la pandemia, ad aprile, diciamo, quando le misure di isolamento sociale, quindi di quarantena, non in tutti gli stati, perché qua la gestione della crisi è stata regionalizzata, però diciamo in alcuni stati sì, c'è stato un aumento del 35%, no, delle denunce, comparato con il 2019, 45% in più a San Paolo. San Paolo è stato uno degli stati che ha adottato una quarantena più rigorosa e penso anche che è iniziata prima rispetto ad altri stati. Così
quando
come il Brasile,
scusami, scusami se ti interrompo, giusto per capire questo, quando tu parli del 45% di denunce in più, parli di denuncia alla polizia oppure esiste anche lì, come da noi, un sistema di centri antiviolenza autonomi, indipendenti?
Sì. Okay. No, in questo caso sono centri, diciamo, istituzionalizzati. Cioè, nel senso, sono centri messi a disposizione da ministeri, da segreterie. E qua abbiamo, ce n'è uno del Ministero dei Diritti Umani, che ora c'è un nome orrendo, il Ministero delle Donne, della Famiglia e dei Diritti Umani. E questo già dalla misura di dove siamo, sì. In Brasile, tra parentesi. Mancava solo di Dio. E, quindi... Sì, ci sono, poi ci sono anche, c'è tutta una realtà parallela, diciamo, di resistenza e di supporto, no? Di appoggio, che funziona parallelamente, però ci sono anche dati, diciamo, ufficiali da queste istituzioni. Non solo in Brasile, ma adesso anche per estendermi un po' all'America Latina, in tutti i paesi dell'America Latina, in Argentina per esempio c'è stato un aumento del quasi 70% delle chiamate. Così come in Colombia, insomma in tanti altri paesi. E quindi c'è, questo problema c'è e c'è già c'è uno studio molto interessante di questo gruppo, di questi ricercatori, questo gruppo si chiama Global Access to Justice Project in più di 50 paesi. Allora c'è questo dato inquietante in cui 53% dei paesi hanno smesso di adottare misure specifiche per contenere la violenza durante la pandemia, quindi diciamo si vede proprio che è come se fosse una cosa, cioè che in tempi normali te lo do in più, no? E allora, visto che siamo in una pandemia, non ti offro più quello che è semplicemente una difesa della tua vita, quindi sicuramente... E non per caso anche l'ONU, insomma, si è manifestata nel senso di richiedere dai paesi delle strategie molto specifiche per la difesa, insomma, delle donne, soprattutto in situazioni così. Poi ci sono anche altre iniziative, come non so se avete sentito parlare lì di questa parola chiave che hanno creato in alcuni paesi, che è una sorta di codice per quando una donna, diciamo, sta subendo violenza, va in una farmacia e dice una parola in codice, dovrebbe essere massima 19. Quindi, diciamo, questo tipo di iniziativa così proprio della società stessa, no? Però sì, allora anche in Brasile la situazione della violenza è peggiorata, così come in altri paesi. Invece allora l'altra domanda che vi ho fatto se c'è già uno sulla repressione, no?
Se lavoratori, lavoratrici, disoccupati, insomma, ci si sta iniziando ad organizzare appunto per cercare di capire.
È che è difficile in questo momento organizzarsi, no? Quindi tutto quello che c'è di organizzazione è un'organizzazione sulle reti sociali, che io non frequento da un po', per cui sono non aggiornata da questo punto di vista, però quello che posso dire è che il Brasile vive un momento particolare adesso per questa crisi istituzionale, c'è una polarizzazione enorme. Bolsonaro è veramente un fascista, poi non è per modo di dire che mo tutti di destra sono diventati fascisti, non è così, lui è un fascista, veramente, lui ha una politica autoritaria, lui e il suo governo si manifesta contrariamente ai popoli originari, contrariamente ai neri, contrariamente alle politiche affermative, quindi cioè, è uno che vuole armare la popolazione e durante questa riunione di cui ti avevo accennato prima, lui dice noi vogliamo armare la popolazione, cioè è uno del, quindi è arma, famiglia, Dio, lui ha un appoggio fortissimo di per esempio di tantissime comunità evangeliche, tant'è che lui tra le attività che ha voluto lasciare aperte durante la pandemia sono stati i culti, cioè le messe evangeliche, perché è un bacino importante per lui. L'organizzazione, allora qua si sta tutto molto polarizzando tra Bolsonaro e tutto il resto. Lui si sta isolando politicamente, anche all'interno, del governo ci sono già delle spaccature, però c'è una presenza preoccupante di militari, come non c'era fin dalla dittatura, nel governo. E non c'è spazio, penso, adesso per una riorganizzazione. Però c'è spazio, sì, quello che si vede è questa polarizzazione che si vede a parte nelle reti sociali, che io non seguo, ti ripeto, però mi informo su quello che sta succedendo, ma non penso ancora che siamo proprio in mezzo alla pandemia, quindi è una sorta di guerra tra i mezzi di comunicazione che per lui Bolsonaro sono tutti comunisti, cioè chiunque non sia bolsonarista è diventato comunista. Quindi lui comunque sta perdendo consenso, sta perdendo appoggio rispetto a quel 50% che lo aveva votato, c'ha un tasso di rifiuto così politico sempre più alto negli ultimi sondaggi che sono stati fatti, però il fatto è che non saprei proprio dirti dove va a finire il Brasile, perché è una crisi istituzionale così forte come non si vedeva, penso, da così tanto tempo. Io non mi ricordo, a parte il golpe contro Dilma, però una situazione di questa in cui tu non... è surreale vedere gli argomenti che usano i suoi sostenitori, cioè una persona che si ritiene normale non riesce a capire come... ancora, no? Lui può trovare tantissimo appoggio, il 35% della popolazione che ancora lo appoggia, quindi non so se è il momento di riorganizzazione, forse stiamo tutti cercando di capire cosa fare, ci sono tantissime richieste di impeachment contro di lui, però il Parlamento non si muove perché poi c'è adesso tutta una fase di negoziazione del governo per cercare di comprare dei parlamentari, l'appoggio di parlamentari per non far passare questo impeachment, quindi in tutto questo il supremo tribunale è quello che garantisce, anche con ingerenze nella politica se vuoi, però è quello che garantisce che determinati processi di corruzione, determinati processi per verificare quello che loro chiamano il gabinetto dell'odio, che è fatto dal presidente con i suoi due figli, tutto un sistema di fake news, insomma. È un paese giudizializzato, ma penso che non ancora organizzato per, dei movimenti di reazione. Io non so da dove si partirà, da dove partirà questo movimento di reazione. Penso che siamo in una fase ancora precedente, ancora anteriore a questa.
Va bene, grazie, grazie infinite. Se non hai altro altro da aggiungere, ci possiamo anche ci risentire, se effettiva anche più là per avere degli aggiornamenti, su questo e anche su altro, anche per capire appunto quali saranno i futuri sviluppi lì come qui, tra l'altro, dove porterà poi a che tipo di risoluzioni queste politiche sociali ed economiche. Questa pandemia, perché appunto la pandemia è stata sì una crisi sanitaria grossa, ma la crisi sociale che poi sta seguendo è e sarà ancora maggiore. Lì lo parlava di 25 milioni di posti di lavoro che si perderanno e forse insomma, sono anche troppo ottimisti visto, insomma, quello che si prospetterà. Quindi, insomma, noi ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, è stato un piacere. A risentirci.
Ciao. Ciao, grazie, ciao.